Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, puntata numero 11. Oggi puntata super speciale nella quale avremo il piacere e l'onore di scambiare una chiacchierata con Andrea Brambilla, nonché presidente dell'Hockey Monza, squadra di hockey che milita in Serie A1. E lo ringraziamo oggi per essere qui con noi a scambiare due chiacchiere. Questa intervista che va a coronare il nostro percorso sull'hockey è iniziato due puntate fa, quindi qualora ve le siate perse vi invitiamo ad andarvele a vedere. Sono puntate in cui abbiamo fatto un approfondimento su questo sport non molto conosciuto in Italia e vedremo che sport scegliere dalla prossima puntata, mentre nella prima parte andremo a parlare di sci, perché Federica Brignone ha vinto qualsiasi cosa potesse vincere, il che ci fa ben sperare anche pensando all'anno prossimo quando si disputeranno le Olimpiadi di Milano Cortina. E parleremo anche di Formula 1, perché è iniziata la stagione, si sono disputati i primi due Gran Premi in Australia e in Cina, stagione iniziata malissimo per la Ferrari, adesso andremo ad analizzarla un po' più nel dettaglio, anche se c'è poco da analizzare bisogna lavorare tanto per far sì che questa non sia l'ennesima stagione fallimentare.
Perché affronta la 16, signore e signori! Oggi è storia, Lewis Hamilton vince la sprint del Gran Premio di Cina, la domina con 7 secondi di vantaggio su Oscar Piastri.
E quindi quella che abbiamo sentito è l'unica soddisfazione di noi tifosi ferraristi in queste prime settimane di Formula 1, ovvero la vittoria di Lewis Hamilton al termine della sprint race della Cina. Una vittoria bella perché ha dominato la gara praticamente. Speravamo potesse fare lo stesso il giorno successivo nella domenica, invece non è stato così. Ma prima di parlare della Ferrari, direi che per analizzare l'inizio di questa stagione di Formula 1 bisogna fare una menzione d'onore alla McLaren, che ha portato finora una macchina estremamente competitiva, che si è rivelata e si sta rivelando la migliore assolutamente in griglia, una macchina veramente dominante, in grado di registrare tempi mostruosi. Infatti Norris e Piastri hanno registrato la pole e la vittoria nei primi due Gran Premi, si sono spartiti le due gare, infatti Norris ha vinto il Gran Premio d'Australia mentre Piastri ha vinto il Gran Premio di Cina. Speriamo possa non essere una stagione dominata dalla McLaren, nonostante questi primi due Gran Premi ci fanno pensare a questo. Speriamo che, diciamo, le altre scuderie, in particolar modo Mercedes, Red Bull e Ferrari, che sono, diciamo, le altre che possono limare la distanza con McLaren, lo facciano nel minor tempo possibile, perché altrimenti la McLaren inizia già ad accumulare un bel vantaggio, nonostante siano passate solo due gare, anche se ad oggi sembra difficile ipotizzare una stagione non dominata dalla McLaren, che è veramente tanto più veloce rispetto alle altre, ha veramente dominato i primi due Gran Premi. Non ha fatto 1-2 solamente per questioni di sfortuna, perché in Australia c'è stata una gara un attimino particolare, però veramente tanto di cappello alla scuderia inglese, che dopo la vittoria del Mondiale Costruttori la passata stagione sembra volersi riconfermare al vertice, sia per quanto riguarda il Mondiale Costruttori che per quanto riguarda quello piloti. Mentre analizzando la Ferrari, io lascio la parola a te, perché sono un po' sconsolato.
Allora, prima di tutto, per quanto riguarda la McLaren, come avevamo detto nella scorsa stagione, quindi cioè per le ultime gare della scorsa stagione, la McLaren, che aveva chiuso molto bene la scorsa stagione appunto, si sta confermando in queste prime due gare già la macchina che stava facendo vedere di essere l'anno scorso, e diciamo sta rispettando le aspettative, i pronostici che anche noi avevamo fatto, ovvero una macchina che può sostituire quello che è stata la Red Bull,
esatto,
in questi ultimi anni.
Esatto.
Poi ovviamente ci sono due piloti molto forti, molto giovani, come Piastri e Norris, quindi questa può essere la stagione della McLaren. Speravamo noi che questa poteva essere la stagione della Ferrari, ovviamente ancora presto, sono passate solo due gare, però chiaramente questo brutto inizio non ci fa ben sperare, soprattutto perché avevamo appunto
grandi aspettative.
Grandi aspettative, comunque con due tra i piloti più forti del mondo.
Esatto.
Leclerc, comunque è un ragazzo abbastanza giovane, però con comunque abbastanza esperienza.
Esatto.
L'abbiamo detto che è un grande pilota, che però non ha mai avuto una grande macchina per competere a un titolo. Insieme a forse uno tra i piloti
più forti,
della storia, Lewis Hamilton, e lui, che è lui a dare un po' di esperienza alla coppia. Anche lui senza una macchina
finora,
in queste due gare, senza una macchina competitiva, che poi ha dovuto anche passare per la squalifica nell'ultimo Gran Premio, squalifica che è arrivata per solo 700 grammi
sì,
oltre il regolamento, quindi proprio un nulla, che però ovviamente è giusto
sì,
così
sì.
Però appunto oltre al danno, la beffa, perché erano arrivati brutti risultati in gara, più la squalifica sono brutti danni.
Sì, esatto, in realtà la squalifica è arrivata a entrambi i piloti, e giusto per essere un attimino più precisi e per informare chi magari è un po' meno pratico di Formula 1, Leclerc, proprio per questa questione di cui parlavi tu, 700 grammi sotto il peso consentito a fine gara, un nulla che però purtroppo la direzione gara non poteva che sanzionare con la squalifica. Tra l'altro, oltre a Leclerc è stato squalificato anche Gasly, e Lewis Hamilton invece è stato squalificato perché il posteriore era troppo usurato, anche lui per sempre veramente per poco, però insomma non un buon inizio. Tra l'altro Leclerc nel post gara aveva detto che se non avesse avuto l'ala danneggiata, perché Leclerc dopo la prima curva, peraltro in un contatto con il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, aveva danneggiato l'ala, e questo danno se l'è portato per dietro per tutta la gara. Lui dopo la gara, Leclerc dice: se non avessi avuto quel danno a inizio gara sarei stato competitivo per vincere la gara. E allora a me viene da dire: meno male che è stata danneggiata l'ala, perché immaginate se Leclerc avesse davvero vinto, fosse davvero riuscito a spodestare la McLaren.
Quello faceva ancora più male.
E poi nel pomeriggio fosse arrivata la notizia della squalifica, veramente gli ingegneri si dovevano nascondere. Già adesso non ci fanno una bella figura, perché comunque, per quanto la squalifica derivi da un'infrazione del regolamento veramente minima, comunque bisogna tenere in considerazione anche queste cose, quindi già è un errore gravissimo. Figurati se Leclerc avesse anche vinto, quindi meno male che è andata così. Però a parte gli scherzi, speriamo veramente che la Ferrari possa riprendersi nelle prossime gare, prossimo appuntamento a Suzuka. E per concludere sulla Formula 1 bisogna parlare anche un attimo di Kimi Antonelli, pilota italiano 18enne su cui la Mercedes ha puntato fortissimo, perché farlo approdare in Formula 1 senza neanche fare disputare una stagione in Formula 2 vuol dire che veramente il team principale della Mercedes, ovvero Toto Wolff, aveva grandissima fiducia in lui, fiducia che finora è stata ampiamente ripagata, perché Kimi Antonelli ha registrato grandissimi risultati, quarto nella gara in Australia, peraltro l'unico dei nuovi piloti, dei piloti approdati quest'anno in Formula 1, alla loro prima stagione di Formula 1, a non essere uscito nella pazza gara d'Australia sotto la pioggia, e un'ottima gara anche in Cina, condizionata da un problema avuto in gara, che purtroppo non gli ha permesso di sfruttare al massimo le potenzialità della macchina, ma che comunque non lo hanno fermato, ed è riuscito comunque ad ottenere un buon piazzamento in gara, con le squalifiche è arrivato sesto, per cui doveroso menzionarlo, anche perché finora è stata forse l'unica gioia italiana.
Fuori non c'era quest'oggi. Spalanca le porte alla vittoria della nostra Federica Brignone della Coppa di Gigante. Spiace ovviamente per Elis Robinson.
Passiamo ora a commentare Federica Brignone, la favolosa Federica Brignone, che ha disputato un mondiale fantastico negli Stati Uniti, un mondiale veramente favoloso, quello della nostra italiana, che peraltro ha vinto tre trofei, e in questo momento si trova a meno 3 dal gigante Alberto Tomba, uno degli sportivi più grandi del panorama italiano, della storia, al pari di Valentino Rossi, insomma di altri sportivi che hanno scritto la storia dello sport italiano, e si trova solamente a meno 3 trofei, insomma una gigante dello sci, peraltro solo 34 anni, quindi ancora tempo per dire la sua e per poter collezionare altre grandi vittorie, e sicuramente arriva carichissima al 2026, quando si disputerà appunto l'Olimpiade di Milano Cortina.
Per l'Italia questa stagione invernale, ovviamente per lo sci si gareggia ovviamente quando c'è neve nella stagione invernale. Questa stagione invernale è stata buona, ci sono stati tante vittorie, tante coppe, soprattutto anche in Austria, che c'è stato un evento tra il 10 e il 16 febbraio, se non sbaglio, in cui ci sono state tante vittorie, tra l'altro vittoria dello slalom per Federica Brignone, e sempre in Austria c'è stata anche la vittoria del torneo misto contro la Svizzera, che è una delle nazionali più forti in questo momento. Quindi sì, l'Italia è da sempre comunque una nazionale non tra le più forti del mondo, ma comunque una nazionale rispettabile con tanti grandi atleti, e anche in futuro potrà continuare a dire la sua. Speriamo poi appunto che le Olimpiadi ci riserveranno tante medaglie e tanti successi.
Esatto, e ci auguriamo che Federica Brignone possa eguagliare, magari anche superare Alberto Tomba, perché vorrebbe dire che ovviamente l'Italia ha raggiunto altri grandi traguardi. E prima di passare all'intervista, giusto citare l'uscita dell'Italia dalla Nation League contro la Germania, diciamo chiari e scuri. L'Italia, qualcosa di buono, qualcosa di negativo, magari lo approfondiremo meglio nella prossima puntata. Adesso non abbiamo proprio il tempo materiale, anche perché avendo saltato la puntata la scorsa settimana, la puntata si sono susseguite una serie di notizie molto importanti. E poi citare anche l'altra vittoria di Marc Márquez in Argentina, che continua a dominare finora la stagione di MotoGP. E adesso siamo in compagnia di Andrea Brambilla, che ringraziamo di cuore per essere qui con noi a scambiare due chiacchiere e a condividere la sua passione per l'hockey, che poi non è solo una passione ma che poi si è trasformato anche in un lavoro. Infatti lui è il presidente del Monza, squadra che milita in Serie A1 nell'hockey su pista, quindi una delle squadre più importanti in Italia. E come prima domanda, Andrea, volevamo chiederti come nasce questa passione per l'hockey, una passione che in Italia non è molto usuale. Infatti l'hockey non è uno sport molto conosciuto, non gode di grande notorietà, per cui volevamo chiederti come mai ti sei appassionato all'hockey, come nasce questa passione, se magari ti è stata trasmessa dai tuoi genitori oppure se è stato un amore che hai coltivato fin da bambino tu di tua spontanea volontà.
Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato in trasmissione. Sì, l'hockey non è esattamente uno sport particolarmente popolare, anche se diciamo che a Monza ha avuto un passato molto glorioso. A me è stata trasmessa questa passione da mio padre, che ha giocato per tutta la sua vita a hockey, è stato campione d'Italia nel 1965 con il Candy Monza. E diciamo che nel 2007, quando con un gruppo di amici di mio padre hanno ricreato l'Hockey Monza Brianza, inizialmente mi sono avvicinato per dare una mano soprattutto ai più piccoli, per fare la leva dei bambini. E poi la cosa è diventata, diciamo, virale, perché mi sono avvicinato sempre di più, sono entrato in società. Ho fatto il percorso per diventare allenatore, perché ero il più giovane, diciamo, di tutto il gruppo. E diciamo che poi negli anni la cosa un po' ha preso sempre più piede, e di fatto sono diventato prima vicepresidente nel 2012 dell'Hockey Monza Brianza, fino a quando poi abbiamo creato la nuova società con Franco Girardelli e Tommy Colamaria. E in pratica nell'arco di 3 anni siamo riusciti ad arrivare alla massima serie con un progetto che tuttora è quello di cercare di dare spazio ai giovani, ai ragazzi più meritevoli del nostro panorama nazionale. E quindi di fatto in questi anni siamo riusciti ad arrivare alla Serie A1 per poi rimanerci e giocare anche in Eurolega.
Poi come seconda domanda volevamo chiederti se comunque se eri tifoso di questa squadra, comunque di una squadra in particolare, e un po' del tuo, diciamo, del tuo passato da piccolo tifoso, ecco.
Ma allora, io da piccolo diciamo che non ho mai seguito direttamente l'hockey per vicissitudini che, vabbè, non sto qui a raccontare, perché comunque era un po' più complesso. Diciamo che nel panorama cittadino Monza era l'unica squadra ad avere due squadre dagli anni 80 in avanti in Serie A1, e tutte di grandissimo livello, al punto che siamo arrivati con una finale fatta da due squadre di Monza, e insomma è una cosa che difficilmente capita nello sport. Io ho sempre tifato comunque i colori del Monza, non ho un'altra squadra in particolare, anche perché sono affezionato allo sport praticato da mio padre. Oggi sono sicuramente tifoso dell'Hockey Roller Club, non solo perché sono presidente, ma perché abbiamo dei valori molto comuni al fatto di dare la possibilità ai ragazzi di emergere, di fare la loro carriera.
Quindi lei nel 2012 è diventato presidente, e volevo chiederle, una volta diventato presidente, si è sostanzialmente rapportato in veste di una nuova figura, e volevo chiederle che compiti ha il presidente di una squadra professionistica, perché ovviamente ha tante responsabilità, quindi deve gestire varie cose all'interno della squadra, il rapporto con la stampa, con la tifoseria, ecco. Quanto è difficile ricoprire questo ruolo, quante cose lei deve gestire, ci vuole anche magari tanta fiducia, perché alcune cose magari le deve delegare ad altre persone, quindi insomma è piuttosto difficile svolgere questo ruolo.
Ma allora, noi siamo cresciuti siamo nati dal piccolo, ecco, l'hockey fortunatamente non ha delle peculiarità per cui nasce già grande squadra. È uno sport di nicchia, e noi fortunatamente, diciamo che dagli anni 80 a oggi è stato per un decennio, 15 anni, uno sport semiprofessionistico. Oggi ha tutti i connotati per esserlo, anche se comunque diciamo che la crisi un po' generale dello sport lo ha portato ad essere un semiprofessionistico. I giocatori di hockey in genere hanno la loro professione, probabilmente solo alcune squadre in Italia, due o tre squadre, hanno la possibilità di avere giocatori che vivono di hockey, però ecco, è sempre molto difficile. Il ruolo di presidente sì, dà tante responsabilità, perché comunque ci sono pur sempre delle responsabilità da prendere quando si tratta di giovani, e di uno sport che comunque è abbastanza pericoloso, ecco, insomma, diciamo che non è il calcio, non è la pallavolo, si gioca a una velocità molto alta, e i giocatori non hanno le protezioni esattamente come nell'hockey su ghiaccio. È uno sport molto maschio latino, e questo, vabbè, ogni tanto qualche preoccupazione in più la dà, perché qualche giocatore magari si fa un po' più male durante qualche partita. Fortunatamente sono poche le occasioni. Per il resto abbiamo una società che è un po' una famiglia. Siamo un gruppo di amici, di persone a cui piace l'hockey, e quindi tante cose. È un po' una cooperativa. Io rivesto il ruolo da presidente, però mi occupo generalmente del settore giovanile, dei rapporti con il comune per la gestione tecnica del palazzetto. C'è chi, per esempio, come mio vicepresidente Franco Girardelli, che dopo una vita spesa sulle piste da hockey, essere stato uno dei giocatori più famosi di questo sport, adesso si dedica per esempio alla gestione economica e amministrativa, alla ricerca del rapporto con gli sponsor, il controllo dei dirigenti addetti alla prima squadra. Insomma, tutti abbiamo dei ruoli che hanno tutta una serie di responsabilità.
Quindi diciamo che è più un lavoro condiviso quello di presidente nel vostro caso.
Sì, nel nostro caso sì. Il presidente c'è, non è un presidente come potrebbe essere, che so, il Berlusconi di turno con il Monza. Noi siamo ovviamente più in piccolo, abbiamo dei rapporti sicuramente più familiari, più umani con i nostri giocatori, e a noi piace anche così perché ci aiuta a gestire la cosa con un po' più di serenità.
Certo, e invece a livello diciamo di emozioni che suscita vedere magari la propria squadra ed esserne presidente, quindi è cambiato qualcosa da vedere la partita della propria squadra da semplice tifoso, da giocatore, o rispetto che adesso da presidente, o è la stessa cosa diciamo?
Ma allora, dipende poi uno da come la vive anche da tifoso. Io sono stato forse da presidente la si vive in modo diverso, perché la cosa la costruisci o comunque aiuti la costruzione della squadra, e dipendono da te tante cose e non sempre vanno tutte bene. Diciamo che mentre quando c'è un tifoso può permettersi di essere più o meno arrabbiato se le cose non vanno bene, però poi magari finisce lì. Per un presidente, per un dirigente, per una persona che lavora all'interno del team, le cose cambiano un po', perché ovviamente quando una squadra funziona è merito dei giocatori, dell'allenatore e poi è anche della dirigenza, del presidente, che hanno fatto in modo che tutta questa squadra abbia giocato bene. Se non funziona, è ovvio che c'è sempre il rammarico di aver fatto degli errori, per cui sicuramente più difficile dall'interno come presidente.
Beh sì, sicuramente più difficile, però anche più emozionante, perché poi vedere magari la propria squadra andare bene, sapere di essere il principale protagonista di quella squadra è sicuramente una grandissima soddisfazione. Per cui adesso volevo chiederle qualche aneddoto sulle stagioni passate, magari un ricordo particolarmente positivo, un traguardo che la sua squadra ha raggiunto nel corso degli anni. Per esempio, io documentandomi leggevo che il Monza ha raggiunto i playoff nelle ultime stagioni, insomma si è stabilizzata in Serie A, per cui qualche ricordo positivo legato alla sua squadra da quando è diventato presidente. Un'emozione magari particolarmente forte che ha vissuto?
Allora, le emozioni tante, perché in tutti ormai l'HRC Monza c'è dal 2013, ormai sono più di 10 anni che ci siamo, e a parte i primi due della serie, dalla Serie B alla Serie A2, poi da allora abbiamo sempre vissuto stabilmente in Serie A1 con tantissime soddisfazioni, qualche delusione che ci sta. Io personalmente una delle più belle, penso di ricordare una partita di Eurolega, l'ultima l'abbiamo giocata poco prima che arrivasse il Covid, e purtroppo l'ultima stagione ci siamo dovuti fermare proprio per il Covid. E mi ricordo una partita incredibile. Insomma, noi eravamo un po' la Cenerentola dell'Eurolega, perché eravamo stati ammessi in Eurolega per il ritiro di alcune altre squadre italiane, e quindi diciamo che probabilmente tanti non ci conoscevano, ci avevano preso un po' sotto gamba, e siamo riusciti a fare delle figure incredibili con delle squadre blasonate come il Benfica, come il Noia, che è una delle squadre più forti in Spagna, a pochi chilometri da Barcellona, con dei ragazzi che insomma venivano dai vivai delle squadre giovanili di tutta Italia e che magari non trovavano posto in Serie A1 nella loro squadra, e poi sono venuti qui da noi a fare delle belle figure, dei grandissimi campionati. Ecco, diciamo che la vittoria in casa contro il Noia, o qualche anno fa una partita fuori casa seguita da tantissimi nostri tifosi, una quarantina di tifosi, che è andata a seguire la squadra in trasferta con una vittoria incredibile. Quelli penso che siano i ricordi che rimangono per sempre.
E al contrario, anche magari dei ricordi particolarmente negativi e soprattutto legati magari a dei ricordi un pochino più negativi dovuti a delle delusioni sportive negli ultimi anni, volevo chiederle come un presidente reagisce a un momento particolarmente difficile della squadra e in che modo riesce a motivare magari i ragazzi per cercare anche loro di reagire e di riscattare un brutto periodo, una brutta sconfitta.
Ma allora, noi non siamo mai stati troppo pesanti, perché quando si ha un gruppo di ragazzi che arriva dai vivai giovanili ci si deve anche preparare a dare magari delle forti sensazioni positive o magari a qualche grossa delusione. Purtroppo è successo magari qualche partita di perdere per esempio il primo anno di Eurolega. Ricordo che avevamo un grosso problema legato al nostro portiere, che adesso è uno dei portieri della nazionale, portiere emergente che avevamo prelevato dalla Serie B e avevamo lanciato in Serie A1, e quell'anno potevamo ben figurare in Eurolega. Poi per vari motivi abbiamo perso l'ultima partita anche per un problema fisico di questo ragazzo, che purtroppo, pur facendo il suo massimo, non era riuscito ad essere così determinante in partita, e quindi un po' la delusione di essere estromessi dall'Eurolega e non passare al turno successivo per un solo punto o per un gol di scarto. Ecco, quelle sono state le cose che un po' hanno pesato, però sappiamo comunque analizzare le situazioni volta per volta e sappiamo bene anche qual è il nostro posto. Non siamo un top team e quindi certe volte capitano queste situazioni, bisogna saperle accettare e spiegare ai ragazzi, far capire loro che non ci si deve abbattere più del dovuto se si è dato il massimo.
Abbiamo sentito del passato e adesso volevamo chiederti degli obiettivi per il futuro, magari un obiettivo a livello di cioè una coppa, un campionato che vorresti alzare da presidente.
Un po' il sogno.
Esatto, il sogno, o comunque anche progetti, semplici progetti del futuro della vostra squadra.
Ma allora, il sogno è ovvio che è quello di portare il Monza più in alto possibile. Il sogno è un po' anche quello che ci siano magari dei nuovi sponsor che possano darci una mano in questo, perché ovviamente noi tutti gli anni costruiamo una squadra anche in base a quello che possiamo spendere, perché si sa che è brutto dirlo, però lo sport vive anche degli sponsor, le sponsorizzazioni, degli aiuti che vengono dati alla società. Noi al momento siamo una squadra che di mezza classifica. L'anno scorso abbiamo fatto un grosso cambiamento, abbiamo deciso di cambiare dopo 10-11 anni il nostro allenatore storico, nonché amico, perché ci tengo a dirlo, con Tommaso Colamaria c'è e continuerà a esserci un grandissimo rapporto di amicizia. E abbiamo tutti fatto un passo indietro per cercare di capire se era possibile fare in modo che la squadra cambiasse con qualche idea nuova. Così è arrivata l'idea di prendere il nuovo allenatore Ivan Giachierz e il nuovo direttore sportivo Stefano Cavallari, e direi che la mossa è stata azzeccata, perché ha portato veramente un grande cambiamento. Diciamo che adesso in questo momento quello che speriamo è di fare bene anche ai playoff. Per la prima volta siamo entrati ai playoff con un po' di giornate di anticipo, e tutto questo per il lavoro che è stato svolto sia a livello fisico sia a livello tecnico dall'allenatore e dai dirigenti della prima squadra, nonché ovviamente dai risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Quindi sì, diciamo che ogni tanto il sogno è sempre quello di riportare Monza a vincere uno scudetto, però è ovvio che tutto, noi abbiamo un po' i piedi per terra, quindi per noi è sempre un discorso molto articolato, non si vince un torneo nazionale senza delle basi forti. Noi crediamo di, per quello che ci è concesso di fare, tutto il possibile per arrivare più in alto che possiamo.
Beh, allora noi ti auguriamo di raggiungere questo obiettivo e ti ringraziamo veramente tanto per aver accettato di essere qui con noi a scambiare due chiacchiere. E niente, non so se volevi concludere dicendo qualcos'altro, o comunque noi rinnoviamo i nostri ringraziamenti.
E intanto vi ringrazio per lo spazio che ci avete concesso e niente, io invito tutti quelli che magari non hanno mai visto una partita di hockey al Pala Rovagnati a Biassono, di seguirci tramite i nostri canali social che sono HRC Monza su Facebook e su Instagram. E adesso siamo quasi alla fine del campionato della stagione regolare, questo sabato e il prossimo saremo impegnati fuori casa e poi fra tre sabati giocheremo l'ultima partita con Viareggio al palazzetto di Biassono, per cui tanta gente quest'anno si è riavvicinata o ha scoperto l'hockey per questa bella stagione che abbiamo fatto. Mi piacerebbe portare sempre più persone al palazzetto che abbiano voglia di divertirsi.
Siamo giunti al termine di questa 11ª puntata. Vi ricordiamo, come al solito, che potete ascoltarci su youngradio.it o su Spotify, Young Radio o Beep Sport. E noi vi diamo appuntamento tra due settimane, come al solito. E ancora un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.